Salmo 85, è ancora un salmo, come abbiamo visto stamattina, dei figli di Korah, abbiamo già visto chi sono, mentre sono salmi sempre che riguardano quelli figli di Korah, sono situazioni accorate, soprattutto è un... l'amore per Gerusalemme, l'amore per Israele, l'amore per la il popolo di Dio. E quindi avete visto stamattina come questo salmo, anche lì l'amore per Gerusalemme, l'amore per il Signore, eccetera, è fondamentale. E mentre invece altri salmi, ieri abbiamo visto il Salmo 83, che era il Salmo di Asaf, sono salmi piuttosto legati alla storia, si ricordano gli eventi storici. In effetti il primo Salmo che abbiamo visto ricordava Gedeone, ricordava i vari personaggi che sono finiti male, Madian, come Madian, Sisera, Endor, cioè tutte questi luoghi e queste persone. Ecco, come possiamo intitolare questo salmo? Io l'ho intitolato così: implorazione di completa salvezza. Quindi il popolo che implora, o qualcuno del popolo che implora, quindi un'implorazione di completa salvezza e risposta di shalom. Cioè come risponde il Signore di fronte a noi che gridiamo: Signore, salvaci totalmente, rimettici in piedi, fa di noi davvero il tuo popolo. Come risponde? Lui risponde donandoci lo shalom, che non è un dire pace oppure stai bene. Shalom è, potremmo dire, il riassunto, l'insieme, la sintesi di tutti i doni di Dio che danno gioia, che danno, mettiamo insieme gioia, fecondità, consolazione, senso di interiore appagamento. Ecco lo shalom, un po' di più del pace a voi, la pace sia con te, il darsi la mano in segno di pace, no, lo shalom. Proprio come l'interpretavano proprio i rabbini quando mettendo insieme le lettere dell'alfabeto che compongono questa parola. Shalom sono tre lettere dell'alfabeto ebraico, Sin, Lamed e Mem, e cercando di spiegare il simbolo della parola attraverso le lettere, che ricordate che le lettere dell'alfabeto ebraico, come tutte le lettere, quelle del alfabeto greco e dell'alfabeto latino, che poi è passato nella nostra lingua, hanno come origine un disegno, quindi una simbologia, un po' come il geroglifico. E allora quali erano i tre disegni, le tre simbologie nascoste? Sin, Lamed e Mem. Sin era il fuoco, nella lingua ebraica appunto la lettera Sin è una lettera che assomiglia a un candeliere con le fiamme, le fiammelle, il fuoco. E poi la Lamed era il bilanciere della bilancia, ovviamente le bilance col bilanciere che si muovono, no? Che scorrono, vecchie bilance. E la Mem era l'acqua. Allora che cos'è lo shalom? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, cioè il fuoco è entusiasmo, gioia, eccetera, ma attenzione, se ce n'è troppo rischia di bruciare tutto, il troppo entusiasmo ti toglie l'equilibrio interiore, ti rende, rischi di bruciare anche tu, no? Avvicinarsi al fuoco vuol dire poi rischiare di bruciare. E d'altra parte un fuoco è necessario per scaldarsi, pensiamo cos'era per cuocere le vivande, pensiamo cos'era per gli ebrei l'escursione termica di notte, faceva freddo perché bisognava accendere il fuoco. ma guai quando il fuoco ti prende la mano, scappa e diventa un incendio. Dall'altra parte l'acqua è necessaria, guai se non ci fosse l'acqua, si muore di sete, ma quando l'acqua diventa troppa, succede come è successo qualche settimana fa nel Negev, che è arrivata un'alluvione, ha piovuto troppo e lì il terreno secco non ha assorbito, non ha fatto assorbire, in tempo a assorbire si è allagato il Negev, uno dei fenomeni abbastanza strani, perché il deserto allagato sembra un po' strano, però succede. Ecco allora che cos'è, cioè l'entusiasmo da una parte e la vita dall'altra, che però devono essere bilanciati. Dio ti dà questa capacità di bilanciare insieme le cose, non ti manca nulla dell'essenziale. Ecco allora, implorazione di completa salvezza e risposta di Shalom. Il Salmo, se potrete, se vedrete che è un Salmo che risale probabilmente dopo il ritorno dall'esilio, e effettivamente i temi sono quei temi che si trovano anche nei profeti. Isaia, per esempio, il terzo Isaia ripresenta un po' questo tema del ritorno, Isaia 56-66, pensiamo anche al profeta Ageo, che sono poi il profeta Zaccaria, capitoli 1-8, il tema fondamentale che viene presentato appunto in questi tre profeti, Ageo, Isaia e Zaccaria, è il tema del ritorno. E qui in questo Salmo lo troviamo, la parola ritorno, si trova ben 5 volte, la parola shuv, che è la stessa parola per dire è la stessa parola per dire conversione, se volete, ritornare, convertirsi, tornare indietro, fare dietro front, la parola è shuv. Intanto vediamo l'introduzione, il titolo, a chi presiede, ancora la Mnazia, dei figli di Korah, e poi Salmo, Mitzmor, Salmo. Comincia così. Hai trattato benevolmente, Yahweh, la tua terra. Mi comincia con una specie di ringraziamento. A quale terra si riferisce? Vi ho già detto che quando si parla della terra, in ebraico Arez, si parla della terra promessa, della terra di Israele. Abbiamo detto nell'ora media oggi, no? Come quando uno non vive più in Israele, si dice è ai confini della terra, cioè è fuori, è al di fuori di questo luogo benedetto che Dio ha promesso. Quindi hai trattato benevolmente, Yahweh, la tua terra, hai fatto tornare la prigionia di Giacobbe. È chiaro che la prigionia vuol dire il tempo passato, pensate, tutti gli anni passati da Israele. Vedete che ancora una volta viene usata la parola Yaakov per dire non Israele, colui che lotta e che vince, ma colui che è poverino, è debole, fragile. Si è imbrogliato e dunque è finito in esilio a Babilonia. E quindi prima di tutto hai trattato benevolmente, hai fatto tornare, quindi per la prima volta troviamo il verbo shuv, hai fatto tornare la prigionia di Giacobbe. Terza cosa, hai cancellato la colpa del tuo popolo. Qui è una delle dei termini che vengono usati per dire colpa, è la parola avon, che vuol dire quando uno commette il male, viene usata la parola avon per dire che si tratta di un errare, no? Quando uno non va in maniera diretta, allora va un po' girando, sbandando, un po' come l'ubriaco, no? Ecco, errare nel senso del non avere una strada certa. Il peccato è uscire di strada un po', quindi è un errare. Quindi hai coperto, hai cancellato la colpa del tuo popolo, e poi ancora hai coperto tutto il loro peccato. E questa volta la parola non è più avon, ma la parola è atta, che vuol dire mancare il centro. Cioè, quando sei io, che cos'è il peccato? È non riuscire a fare centro nella vita, no? Quindi vuol dire anche infelicità, no? Uno che non fa centro, penso che potremmo tradurlo in francese échec, scacco, cioè quando tu stai giocando alle freccette e non fai centro, comunque non sei riuscito ad arrivare dove dovevi arrivare. Ecco, quindi tu, Signore, hai coperto, cioè annullato tutto il loro peccato. Vedete, due parole per dire il peccato in maniera diversa. E poi, anche qui, subito Selah, pausa, fermiamoci qui. Quasi a dire, dopo aver fatto l'elenco di questi quattro doni che Dio ha fatto, possiamo fermarci a riflettere. Potremmo chiamarlo una specie di confessio laudis, no? Cioè confessione di lode, dove confessio vuol dire affermazione, vuol dire attestazione. Signore, ti voglio lodare perché tu mi hai rimesso in pista, mi hai ridato l'orizzonte entro cui situare la mia vita. Guardate il numero 4, è il numero della terra, no? Nord, sud, est, ovest. Quindi tu, Signore, mi hai riorientato, ero disorientato, tu mi hai riorientato, mi hai dato i confini entro cui muovermi. E poi, dopo aver fatto Selah, si riprende, che cosa ancora ha fatto il Signore? Queste sono le prime cose che hai fatto. Poi hai ritirato tutta la tua collera. Che cos'è come è vissuto l'esilio da Israele? Il Signore si è adirato con noi. La collera di Dio però non è contro il popolo, ricordiamo che l'ira di Dio non è, Dio è incavolato con noi e ci vuol distruggere. L'ira di Dio è piuttosto, Dio non può sopportare il male, perché il male distrugge il suo popolo. E allora, siccome il mio popolo è caduto in basso, in mano agli idoli, è caduto in preda a se stesso, allora cosa faccio? Permetto che venga deportato in Babilonia purché si svegli e ritrovi la strada giusta. È un po' come la mamma che dà uno sculaccione al bambino e permette che pianga perché si possa correggere. Non so se mi sono spiegato. Quindi non è l'ira di chi dice adesso ti punisco, peggio per te, sono botte. No, è piuttosto una correzione. Il Signore, Signore, tu ci hai corretto, quindi sei tornato, anche qui vedete, hai ritirato la tua collera e poi sei tornato indietro, anche qui, no? Tornasti dall'ardore della tua ira, ancora una volta del Boshuv, cioè anche il Signore si è convertito, no? Tu ci hai fatto tornare, quindi ci hai convertito, ci hai fatto ritornare, il tornare è ambiguo, vuol dire tornare a lui, ma anche uscire dall'Egitto, ma anche tu sei tornato indietro, anche tu sei tornato dall'ardore della tua ira. E quindi di nuovo corre il verbo shuv, torna verso di noi, o Dio, nostra salvezza. Ed anche qui vedete che c'è già per noi cristiani una chiave cristologica, Elohim Yeshenu, vedete che c'è dentro la radice di Gesù, Yeshua, Dio, nostra salvezza, e rompi lo sdegno con noi. Immaginare che lo sdegno è un po' come una spada, spezza la spada, basta violenza. Signore, tu distruggi tutto ciò che può in qualche maniera farci del male, quindi spezza lo sdegno contro, rompi lo sdegno contro di noi. E poi c'è una domanda retorica: forse che in eterno sarai adirato con noi? Naturalmente vuol dire certamente no, no? Le domande retoriche vogliono semplicemente esprimere una negazione ammantata sotto la forma di domanda. Certo, no, tu non sarai adirato in eterno per noi, con noi. Leolam, in eterno. La tua ira, notate bene che è in posizione centrale la tua ira, non è la nostra traduzione, penso quella che avete anche voi, non tornerai di generazione. Di generazione in generazione estenderai la tua ira, invece nell'ebraico è la tua ira, ancora una volta la sottolineatura è della ira, di generazione in generazione, ecco, è quasi a dire, non è la sottolineatura del per sempre, ma è la sottolineatura dell'ira, Signore, ormai la tua ira non c'è più, insomma, non, quindi è quello che di cui Israele si rende conto. Signore, tu adesso hai cominciato a cambiare le cose. E poi di nuovo, non tornerai tu forse e ci farai vivere. Ancora una volta vedete un'altra domanda retorica. Certamente tu ci fai vivere. E il tuo popolo si rallegreranno in te. Noi il tuo popolo è al singolare, ma nella lingua ebraica, siccome il popolo è un nome collettivo, c'è un verbo al plurale, cioè non è tanto uno, ma sono tanta gente, quindi il tuo popolo si rallegreranno in te, quindi Signore tu ribalterai tutto, eravamo morti, se tu ci dai vita, ritrovare la vita vuol dire ritrovare la gioia, tu Signore sei colui che ci dà la gioia, pensiamo anche alla possibilità, questo salmo, ricordiamo che la liturgia cristiana è finito nella festa del Natale, viene usato nella liturgia del Natale, nell'ufficio del Natale c'è questo salmo, però c'è anche questo accenno pasquale, cioè in fondo che cos'è la Pasqua? È questa consolazione che ritorna a noi che siamo passati attraverso la desolazione della croce. Signore, siamo passati attraverso il nostro esilio, attraverso la notte, attraverso la crisi di vedere te sospeso al legno, la delusione di pensare che tu saresti stato un vincitore, invece noi ti abbiamo visto sconfitto. Ricordate i due discepoli di Emmaus, no? Noi non vogliamo questo Messia sconfitto, noi vogliamo qualcuno che invece vince, e lui non è un vincitore, e noi ce ne andiamo, noi andiamo là dove ci sono i vincitori. A Emmaus, Emmaus era il luogo della vittoria di Giuda sui Maccabei, quindi andiamo là, noi vogliamo un Messia come Giuda Maccabeo, non come Gesù che si è lasciato crocifiggere. E allora tu Signore ci hai fatto vivere, cioè non tornerai e ci farai vivere, e il tuo popolo si rallegreranno in te. Ed ecco, arriviamo a un altro grido al Signore. Mostraci, o Yahweh, la tua lealtà, perché la parola in ebraico è Ashid, Ashdeka, non è di per sé fedeltà, l'Ashid vuol dire la persona giusta, e per Dio è il massimo della persona giusta, è colui che rimane fedele a ciò che ha promesso, ecco. E quindi la lealtà, ecco, Signore, mostrati che sei leale, hai promesso una cosa e la mantieni, e dacci adesso Yeshaka, ancora una volta c'è, abbiamo visto Yeshenu, la nostra salvezza, qui la tua salvezza, Yeshaka, e la tua salvezza da a noi. Quindi è un invito al Signore. Signore, vorremmo toccare con mano la lealtà, tu l'hai promesso e mantieni, ma anche la tua salvezza, cioè la vita che tu dai a noi. E allora ecco, qui siamo al secondo momento, è tutto l'inizio, c'è un grido e adesso c'è la risposta di Dio. La risposta di Dio comincia così: voglio ascoltare di che cosa parlerà Dio Yahweh. Di che cosa parlerà? E lui dice, perché parlerà di pace. Ecco che questo Dio cosa fa? Non sta a fare tanti discorsi, non ci dice mille cose, ne dice una sola, dice pace. Parlerà di pace per il suo popolo e per i suoi Ashidaim. Che cos'è Ashidaiv? diciamo, ricordate che gli ebrei osservanti si chiamavano gli Ashidim, ecco, sono i puri, cioè coloro che sono fedeli, quelli che osservano la legge del Signore. Signore, noi adesso ci siamo convertiti, noi abbiamo cambiato il cuore e la vita, adesso siamo diventati da peccatori, siamo diventati puri, Hashidim. Il nostro soggiorno lontano, il nostro essere esuli ci ha purificato, abbiamo capito, siamo ritornati, ecco ancora una volta il tema della conversione. Allora Signore, tu ai tuoi fedeli, al tuo popolo darai che cosa? Darai la pace. Parli di pace. Parlare di pace vuol dire non soltanto promettere, ma egli, perché parlerà di pace. Cosa mi dice? E quindi ci dice pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, ed essi ritornino con confidenza. La traduzione, addirittura ho trovato due traduzioni, che tornare con confidenza oppure non ritornino alla stoltezza. Il verbo sembra ritornare, no? Il testo è un po' corrotto, per cui si può usare sia una cosa che l'altra, perché i testi antichi mancano delle lettere, bisogna integrarle, e sapete che quando le lettere sono soltanto delle consonanti in ebraico, non esistono le vocali, per cui vocalizzare una parola in un modo o in un altro può avere un senso diverso, e siccome le vocali non venivano scritte, non vengono soltanto simboleggiate, allora un po' come la stenografia, no? Non si capisce bene qui. E allora, da una parte, cosa fa? Questi ritornino con fiducia, quindi c'è ancora un ritorno, oppure con confidenza, oppure non ritornano alla stoltezza. Certo, vicina è certo, vicina a coloro che lo temono è la sua salvezza. Quindi la salvezza è messa in fondo invece che essere messa a metà del versetto, perché coloro la sottolineatura è soprattutto su coloro che lo temono, coloro che temono Dio, ricordate, coloro che temono Dio è un modo di dire coloro che amano Dio, e temere Dio non è la paura di Dio. Ricordate che adesso noi abbiamo cominciato la novena dello Spirito Santo, i 9 giorni che precedono la Pentecoste, e si prega allo Spirito Santo che ci dia i suoi 7 doni. Tra i 7 doni dello Spirito Santo c'è anche il timore di Dio, che non è la paura di Dio. Il timore di Dio è l'esperienza che il fedele fa di fronte a Dio che ama: guarda, Dio mi ama a tal punto, come faccio io a rispondere al suo amore? Temo di non essere in grado di rispondere al suo amore, capite? Temo di non amarlo come un padre, lui mi vuol bene, come posso rispondere? Quindi si chiama il timore filiale, no? Come posso fare per restituire un po' dell'amore che lui mi dà? Ecco il timore, quindi non ha niente a che vedere con la paura, è piuttosto l'affetto filiale che mi spinge a interrogarmi per rispondere adeguatamente a ciò che lui mi ha dato. Non so se sono stato abbastanza confuso nel spiegarvi la cosa, ecco. E allora ritorniamo, dicevo, vediamo che ho perso il filo. Certo, dicevo, è vicina per coloro che lo temono la sua salvezza. Ancora una volta, ricordate, salvezza per noi che cosa rievoca ancora Yeshua, no? Gesù, cioè Gesù è vicino, si capisce perché allora è stato scelto per il Natale questo salmo. Gesù è qui, è vicino, sta arrivando. Ed essi, no, adesso sono tornato indietro, vicino, per abitare la gloria nella nostra terra. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Quando Ezechiele partito per l'esilio, Ezechiele è partito per l'esilio 10 anni prima degli altri. L'esilio per tutto Israele è cominciato nel 587, per Ezechiele e altri 10.000 è cominciato nel 597 avanti Cristo. E Ezechiele è stato portato via perché il re Nabucodonosor, prima di fare, di devastare, di distruggere Gerusalemme, ha provato a mettere pace, cioè dice portò via l'intelligenza, quindi ha portato via sacerdoti, ha portato via ingegneri, edili, tutti quelli che in qualche maniera erano un po', portò via quelli scremo, no? 10.000 ne ha portati via, allora si calmeranno visto che ha fatto questo. No, signore, non si sono calmati, anche se Isaia dice guardate che dobbiamo smetterla, non smettiamo di fare la guerra contro questo qui, guardate, fidatevi di Dio, invece che credere nelle vostre armi, che sono veramente disastrate, credete piuttosto in Dio, e invece niente da fare. Guardate che se non credete in Dio questa città verrà distrutta, e Gerusalemme viene distrutta, anche se voi sapete quando succede qualcosa, la prima cosa che si fa quando qualcuno ci dice la verità è quella di prendere a martellate il grillo parlante, no? Come Pinocchio. E allora il grillo parlante in questo caso era Geremia, viene messo in carcere eccetera e verrà liberato proprio durante l'assedio di Nabucodonosor, e anzi prima durante l'assedio dicono va, è inutile lasciarlo in prigione perché in prigione muore, ma morirà di fame anche fuori perché non abbiamo più niente da mangiare. E quindi non è stato un gesto di generosità, è stato tutto. Non macchiamoci anche di questo delitto, dal momento che comunque morirà lo stesso, lasciamo perdere. No, e allora, mentre Ezechiele va a parte, si trova là, lui ha una visione, parla con i deportati, no? I deportati si trovano con lui, quei 10.000 famosi, Ezechiele dice, guardate che non torneremo a casa, perché? Perché ho visto la visione, ho visto la gloria di Israele lasciare il Tempio e venire a Babilonia. Cioè il Signore non abbandona il suo popolo, abbandona il Tempio, perché il Tempio è fatto di mura, anzi allora era fatto di legno. Dunque cosa fa? Nabucodonosor incendia la città, distrugge il Tempio, e dove va Dio? Dio, cioè la sua gloria, la Kavod, Yahweh, cioè quello che ho detto stamattina, il peso di Dio, la forza d'amore di Dio, si sposta dove sono i suoi figli sono a Babilonia e lui tac, si è trasferito a Babilonia. E qui allora dice, certo, riprendo ancora, certo, è vicina a coloro che lo temono la sua salvezza, per abitare la gloria nella nostra terra, cioè quella gloria che era andata a finire in Babilonia, Dio la fa tornare, adesso Dio si è trasferito di nuovo, perché Dio dov'è? Dio è col suo popolo, Dio è con noi, è il Dio con noi, anche Gesù finirà così il Vangelo di Matteo, no? Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, io non me ne vado, e dunque il Signore ritorna nella nostra terra, la gloria di Dio, per abitare la gloria nella nostra terra, ed ecco qui cosa succede, Hesed e Emet si incontreranno. Ora, Hesed vuol dire misericordia, misericordia, bontà, tenerezza, eccetera, misericordia. Emet vuol dire verità, ed è interessante anche qui, vedete i rabbini quando prendevano in mano la parola Emet, dicevano, ah, Emet, la parola Emet mette in risalto che cos'è veramente la verità. È composta anche qui da tre lettere, la He, che è la prima lettera dell'alfabeto, la Aleph, che è una lettera aspirata, è una lettera muta, e quindi viene poi vocalizzata He, Met, la Mem ancora, e la Tau, che sono la prima lettera, quella centrale e l'ultima. Allora, che cos'è la verità? La verità è ciò che è vero all'inizio, metà e alla fine. Cioè la verità è qualcosa che non muta, perché se è vero, se muta, non diventa più vero. E allora la verità è questa, potremmo dire che la misericordia, cioè la bontà, la tenerezza di Dio e la sua stabilità, cioè questo Dio che è vero all'inizio, metà e alla fine, si incontreranno, vengono personificate queste due virtù, no? È come trovare due virtù che si incontrano, come due persone, si incontrano, si incontreranno, e poi Tzedek e Shalom si baceranno, Tzedek è la giustizia, è la, ricordate la Tzedekah di Dio, no? La giustizia di Dio, Dio che ribalta le cose, che mette a posto le cose, non tiene conto dei giudizi degli uomini, ma dà il vero valore alle cose. Quindi la giustizia, Dio che mette a posto le cose, e la pace si baceranno. E di nuovo riprende: la verità, la Hemet, dalla terra germoglierà. Capite che il mistero dell'incarnazione? Che cos'è la verità? Ricordate San Giovanni nel suo Vangelo, quando parla del progetto di Dio che rivela all'uomo il suo, la sua missione, quindi la grandezza dell'amore del Padre, come la chiama? La chiama verità. Credere nella verità vuol dire credere che il progetto di Dio si realizza, ecco la verità. E allora che cos'è la verità? La verità è Gesù, il progetto di Dio è Gesù, è una persona. Quindi la verità germoglierà dalla terra, perché Gesù viene nasce in mezzo a noi, no? Quindi l'incarnazione, e la giustizia, cioè l'amore del Padre, si affaccerà dai cieli. Si incontrano cieli e terra, no? Ecco che cos'è l'incarnazione. La grandezza di Dio e la povertà dell'uomo. Dio che vuol raggiungere il cuore dell'uomo. Ricordate che a me piace pensare a tutto l'Antico Testamento fino alla venuta di Gesù come una specie di Dio che cerca a tutti i costi di raggiungere l'uomo, no? Ricordate la prima parola di Dio nella Bibbia, qual è? Adamo, dove sei? Prima parola di Dio all'uomo: Adamo, dove sei? Cioè, perché Adamo, perché sei scappato? Io voglio essere con te. E Adamo scappa. Dopodiché va anche Adamo, anche continua a scappare. Dopo Adamo c'è Noè, dopo Noè i suoi figli, non so. Allora trova Abramo, da Abramo. Insomma, alla fine l'uomo continua a scappare, no? Dio lo vuol raggiungere per stare con lui. Ed ecco l'idea di Dio, ecco il grande progetto di Dio. Si compie così. Io divento te, così non scappi più. Ecco, no? Questa è la grande idea di Dio, no? Non so se vi piace come intuizione. Cioè questo Dio che a tutti i costi vuol rimanere con noi, prendere dimora in noi, stare con noi. Ricordate che Gesù ne parlerà sempre nel Vangelo di Giovanni, no? Dio vuole abitare, noi, io e il Padre, verremo a Lui e prenderemo dimora dentro di Lui. Cioè finalmente entra nell'umanità e attraverso quello che vi dicevo, l'incarnazione e la risurrezione, ormai umanità e divinità sono unite e saldate, quindi l'uomo non scappa più, da quel momento non scappa più. Allora Dio ha voluto fare questo, e allora cosa fa? Allora la terra, da una parte, dalla terra germoglia la Hemet, la verità, finalmente, e la giustizia, che viene da Dio, dal cielo, si incontrano. Anche Yahweh darà il bene, anche qui vedete siamo Tov, potremmo dire il bello, la bellezza, no? Tutto ciò che è bello viene da Lui, cioè la nostra vita finalmente diventerà una vita bella, più ancora che una vita buona, una vita piena di cose che danno gioia, cose feconde, cose piene di entusiasmo. E la nostra terra darà il suo prodotto. Finalmente, quando Dio arriva, entra nella nostra terra, ecco che comincia il prodotto nuovo. Qual è il prodotto nuovo? Popolo nuovo, gente nuova. Gesù nel Vangelo di San Luca lo chiama l'oggi di Dio. È cominciato l'oggi di Dio, il tempo nuovo. È cominciato il progetto che riscatta tutta l'umanità e che si prepara un popolo diverso, popolo nuovo. E quindi anche Yahweh darà il bene, la nostra terra darà il suo prodotto, la giustizia davanti a lui camminerà ed egli su via porrà i suoi passi, di per sé c'è da aggiungere quella via, ed egli su quella via porrà i suoi passi. Su quale via? È la via della giustizia. Allora, è il Signore che, se noi camminiamo, la giustizia cammina davanti a Lui, il Signore è accanto a noi, perché Lui è lo tzaddik per eccellenza, è il giusto. Quindi è veramente un salmo molto bello, un salmo del post-esilio, e quindi tutte queste virtù, avete visto, no? Le quattro virtù che sono state cancellate, sono state tolte dalla circolazione da Israele col suo peccato, no? Avete visto, giustizia e pace, verità e poi giustizia, pace, verità e misericordia, quindi quattro, queste quattro virtù fondamentali ritornano, Dio le ridarà di nuovo, cioè l'uomo ritrova i punti cardinali della sua esistenza, nord, sud, est, ovest, comincia un nuovo cammino, comincia una realtà completamente nuova. Credo che è un bel salmo da leggere nei momenti in cui siamo un po' depressi, no? Momento in cui siamo scoraggiati, sembra che le cose non vadano, Signore dove sei, perché Signore non ritorna, il famoso shuv, ritorna, Signore facci ritornare, ma ritorna anche tu, abbiamo bisogno di te, senza di te non possiamo fare nulla. Ecco, possiamo dunque leggerlo insieme. Sei stato benevolo, Yahweh, con la tua terra, hai fatto tornare i deportati di Giacobbe, hai cancellato la colpa del tuo popolo, hai eliminato ogni loro peccato, hai deposto tutto il tuo sdegno, sei tornato indietro dall'ardore della tua ira. Torna verso di noi, o Dio, nostra salvezza. Placa la collera che hai contro di noi. Forse che in eterno sarai adirato con noi. Di generazione in generazione estenderai la tua ira. Non tornerai tu forse a darci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Yahweh, la tua misericordia, dacci la tua salvezza. Voglio ascoltare ciò che dice Yahweh Dio. Egli parla di pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi torna a lui con fiducia. Vicina è la sua salvezza a chi lo teme. La sua gloria abiterà la nostra terra. Fedeltà e verità si abbracceranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Sì, Yahweh darà il bene e la nostra terra darà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a lui ed egli porrà i suoi passi su quella via.